Quello che scegliamo di mettere nel piatto non incide solo sulla nostra salute, ma anche sul futuro del pianeta. Voglio partire, Chiara, con dei numeri. Abbiamo detto che quest'anno rimaniamo anche molto legati a quello che succede davvero. Secondo la FAO, il sistema alimentare globale è responsabile del 34% delle emissioni di gas serra. In Europa, solo il 12% della popolazione segue una dieta davvero sostenibile. E la dieta mediterranea è stata riconosciuta dall'UNESCO nel 2010 come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Sono numeri che ci dicono che il modo in cui mangiamo è una scelta molto importante. Chiara, vorrei iniziare con te dalle basi, no? Cosa intendiamo davvero per alimentazione sostenibile e perché oggi è diventata una priorità collettiva di cui dobbiamo tener conto?
L'alimentazione sostenibile è quella che ci permette di mangiare tutti e mangiare il più a lungo possibile per non esaurire le risorse del pianeta. Questo è un aspetto molto importante. Tendenzialmente una piccola percentuale degli abitanti del pianeta consuma quasi il 90% delle risorse intere del pianeta. Quindi è importante che tutti impariamo a consumare esattamente quello che ci serve, a non sprecare in particolar modo.
Ecco, la dieta mediterranea è riconosciuta da tutti come una delle diete migliori al mondo, no? Quali sono i punti di forza dal punto di vista nutrizionale della dieta mediterranea e come possiamo mantenerla attuale e adottarla come stile di vita?
Direi che è senz'altro la migliore opzione di dieta al mondo. E, per mantenerla, diciamo che possiamo partire dalle nostre origini. Noi siamo un paese mediterraneo, nei nostri piatti anticamente sulla tavola avevamo sempre frutta e verdura, cereali e legumi in particolare, poi magari qualcuno aveva qualche gallina e quindi arrivava qualche uovo, se abitavamo in posti vicino al mare certamente consumavamo pesce in abbondanza e nei luoghi di terra una, due, tre volte alla settimana al massimo si poteva consumare un po' di carne, piccoli animali, il pollame, l'agnello, oppure raramente degli animali più grandi come il manzo.
Tra l'altro penso che sia anche forse la più facile, la più semplice anche da adottare proprio a livello proprio pratico, no? Perché meno lavoriamo i cibi e forse più rimangono, diciamo, anche nutrienti, perché
certamente
a volte mangiamo cose che sono vuote.
Certamente, certamente. L'aspetto nutrizionale è l'aspetto più importante, perché noi se riusciamo a mangiare frutta e verdura di stagione, che sono certamente più ricchi di vitamine e minerali rispetto a frutta e verdura che magari sono stati coltivati in posti lontanissimi e sono stati raccolti molto prima della maturazione, diciamo che l'aspetto nutrizionale decade rapidamente.
Chiara, parliamo di scelta vegetale, no? Che se ben bilanciata abbiamo appunto detto che ha dei benefici enormi. Però specificala meglio, cioè cosa significa adottare una dieta vegetale?
Adottare una dieta vegetale, allora diciamo che ci sono due tipi di scelte vegetali. La dieta vegetariana, che prevede il consumo di cibi di derivazione animale che comunque non prevedono la macellazione dell'animale, quindi cibi che ci vengono dati da prodotti dell'animale, come le uova o il formaggio o il latte. E invece la dieta vegana in senso stretto, che prevede soltanto il consumo di alimenti di origine vegetale, quindi frutta, verdura, cereali, legumi. Dal punto di vista nutrizionale la scelta vegana è certamente molto complessa. È molto difficile riuscire a mantenere un equilibrio corretto di tutti i nutrienti facendo una scelta che esclude completamente tutti gli alimenti di origine animale, anche se in realtà è possibile farlo mantenendosi un po' sotto controllo medico e sotto controllo, diciamo, di integrazione di alcuni nutrienti. Mentre la dieta vegetariana, che comunque comprende il consumo soprattutto delle uova, che sono un alimento ricchissimo, un alimento che per noi è quello che ha valore biologico 100, è il più ricco in assoluto, non sprechiamo niente dell'uovo, noi consumiamo tutto quello che c'è nell'uovo, noi dentro abbiamo tutti i nutrienti necessari, in questo caso è possibile tranquillamente farlo, ma io vorrei sottolineare un aspetto molto importante. La scelta vegetale prevede il consumo di alimenti vegetali, non di alimenti trasformati, industriali, che mimano gli alimenti animali.
Quindi diciamo non quegli famosi hamburger che sono appunto fatti tipo di soia e che sono magari lavorati in maniera, non so.
Esatto, noi dobbiamo imparare una cosa, abbiamo parlato la volta scorsa di come fare la spesa, un aspetto importante nel fare la spesa è leggere le etichette, quindi guardare gli ingredienti all'interno degli alimenti che acquistiamo. E né in questi prodotti pseudo preparati vegetali ci sono talmente tanti eccipienti che è più il rischio per la salute che realmente il beneficio. Quindi se vogliamo fare una scelta vegetale, però andiamo a fare la spesa, acquistiamo la frutta, la verdura, i cereali, i legumi e ce li facciamo a casa.
Ecco, parlavi giustamente di etichette, ricordiamolo che gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente, quindi dall'ingrediente, diciamo, dove c'è maggiore come posso dire, appunto, presenza,
maggior quantità,
quantità
sì,
fino
sì,
all'ultimo, sì. Quindi insomma hai ragione, giusto anche l'etichetta. E, senti Chiara, con il tuo lavoro con le famiglie, no? Quali resistenze incontri quando magari ti vengono a chiedere delle diete? Perché non è così scontato, ti chiedono una dieta, poi fanno fatica ad adeguarsi. Quindi quali sono, diciamo, le frasi o le resistenze appunto che tu incontri più facilmente?
La cosa che per me è più importante da sottolineare quando vedo le famiglie è che molto spesso capita che all'interno di una famiglia ci sono figli con caratteristiche diverse, magari c'è un maschio e una femmina, magari c'è uno sportivo uno no, magari c'è uno che assomiglia più al papà che alla mamma e quindi hanno caratteristiche fisiche diverse. E i genitori tendono un pochino a sottolineare l'idea che magari il bambino, che può essere un pochino più sovrappeso, che fa meno sport, che è un po' più sedentario, eccetera, deve mangiare bene, quell'altro tanto no. In realtà questo aspetto per me è importantissimo. Io sono solita usare delle frasi anche un po' di impatto, perché va bene, allora se questo è così noi lo facciamo ammalare, lo facciamo mangiare male, ma non è corretto. Diciamo che nella famiglia è importante che tutti imparino a mangiare bene. E riprendiamo il discorso che avevamo fatto l'altra volta, che mangiare qualcosa di goloso e che ci piace deve essere un'eccezione, una cosa bella da fare, una cosa, un compleanno, una festa, un giorno che si celebra qualcosa in compagnia, un gelato, nessuno lo nega, ma deve essere un'eccezione, non lo
poi,
standard.
Diciamo anche che, cioè, non possiamo ancora considerare, come si faceva magari negli anni 50, 60, il cibo come un gesto di affetto, no? Cioè, per cui tu riempi i tuoi bambini perché,
esatto,
diciamo, significava appunto un po' di tempo fa che era un sintomo di affetto da parte della famiglia. In realtà non è così.
No, direi proprio di no. Adesso mi viene una cosa un po', forse un po' forte in questo
periodo.
Ma
diciamola.
Diciamo,
non ci sente nessuno.
Secondo me la cosa più importante adesso, come gesto d'affetto, è cercare di organizzare il tempo familiare per poter essere a disposizione gli uni degli altri. Quindi anche nel fare il cibo, nel preparare il cibo, cercare di coinvolgere tutta la famiglia nei gusti, nel fare la spesa, nel preparare qualche piatto insieme. Non necessariamente deve essere tutto condiviso come facevano i bambini una volta piccolini, facciamo le polpette, facciamo le lasagne, facciamo i tortellini insieme. Però faccio un esempio, vado sempre in famiglia, i miei figli in questo momento stanno facendo un corso di cucina balinese a Bali e vorrei proprio vedere al ritorno una condivisione di questo cosa che hanno imparato così lontano e che la portano in famiglia. Insomma, per me questo è l'aspetto più importante dell'alimentazione.
Tra l'altro noi parliamo tanto di team building aziendale, ma noi dobbiamo iniziare proprio dal team building familiare, no? È proprio all'interno della nostra quotidianità dove si possono condividere dei momenti, tra l'altro sempre più rari, quindi molto bella questa cosa. Chiara, quali sono dei piccoli gesti quotidiani che tutti possiamo adottare per rendere la nostra alimentazione più sostenibile, anche magari con dei budget limitati?
Una cosa molto semplice che possiamo fare è acquistare le cose sfuse, acquistare cose con meno confezione possibile, meno plastica, anche meno legno, anche meno carta, cioè cercare, è una cosa molto bella quella della raccolta differenziata, ma cerchiamo di avere poche cose da raccogliere, quindi cerchiamo di comprare cose che non siano confezionate.
No, tra l'altro io non so, noi siamo in due ma siamo pieni di pattume, impressionante.
Soprattutto la plastica.
Esatto, veramente tantissimo.
Abbiamo tutte le confezioni di plastica, possiamo, io ho visto una cosa credo aberrante, un mandarino a spicchi confezionato, cioè tagliato a spicchi però confezionato dentro una confezione di plastica. Direi che possiamo comprare il mandarino e poi sbucciarlo e poi mangiarlo.
Eh sì, perché siamo nell'epoca del far poca fatica,
sì.
Per cui hai capito, anche sbucciare un frutto diventa
sì.
Una cosa. Ascolta Chiara, un'altra cosa che così mi viene in mente adesso è anche imparare a cucinare secondo me con gli scarti. Adesso non voglio fare il
sì.
Bruno Barbieri della situazione, no? Dove fanno sempre la puntata sul recupero delle bucce, però in effetti è una bella
sì.
Idea.
Per me, io torno sempre un passo indietro, per me è molto importante valutare quanto realmente si consuma in famiglia, quindi cercare di comprare quello che serve realmente. Molte volte io ho un po' questa abitudine, questa deformazione professionale, quando vado a fare la spesa vedo dei carrelli immensi, che non può essere neanche la spesa di un mese di una famiglia, cioè dei carrelli con delle confezioni gigantesche di cose che magari sono deperibili. E certamente andranno buttate, quindi magari cercare di organizzarsi, se non proprio per fare la spesa, certo non si può più fare la spesa tutti i giorni, ma almeno due volte alla settimana, in modo da prendere i freschi due volte alla settimana, e abituarsi a, quando si fa la spesa, a togliere dal frigo le cose che ci sono, infilare le cose che abbiamo appena comprato in fondo e mettere davanti quelle che abbiamo già lì, in modo da poterle poi consumare per prime.
Robby, hai preso appunti?
Sì, ma io lo faccio, infatti ero brava.
Senti, Chiara, allora, da questa chiacchierata e da quello che andremo anche a fare nei prossimi mesi, c'è proprio anche questa esigenza di creare, non dico una nuova cultura del cibo, perché è un tema comunque il cibo di cui si parla tanto, ma comunque di aumentare appunto l'attenzione, di attenzionare il rispetto del cibo, l'aspetto delle spese sostenibili, dell'alimentazione sostenibile. Secondo te, per costruire una nuova cultura, anche per esempio penso alle scuole, penso alle società sportive, cosa dobbiamo fare?
Torno lì, dobbiamo fare un passo indietro. Secondo me in ogni famiglia ci può essere una nonna, una bisnonna, una zia, abituati a cucinare con le cose del territorio, andare a fare qualche domanda, andare a imparare qualche ricetta del territorio, perché noi abbiamo un territorio ricchissimo di tradizione e di materia prima, e recuperare le tradizioni del territorio certamente ci aiutano a riavvicinarci a una cultura alimentare più terrena, più di base. Negli ultimi anni è esplosa un po' la mania dello stellato, dello chef, del strutturato, delle cose che sono arte creative, ma non sono realtà educazione alimentare. E secondo me andare a recuperare, come hanno fatto anche alcuni ristoranti della zona, ristoranti vegetali della zona, andare a recuperare proprio l'antico piatto che faceva la nonna a casa la domenica, la pasta e fagioli, cioè delle cose molto semplici che però abbiamo perso.
Anche se in Emilia devo dire la nostra alimentazione non è proprio light, perché...
E in realtà però, allora io sono emiliana e ho la nonna che aveva le mucche, che aveva, mio nonno ma ce l'aveva i maiali, faceva i salami e tutto quello che vuoi. Però in realtà la tradizione emiliana è molto a base di impasti, di pane, di verdure, perché comunque si mangiava tanta verdura e tanta frutta, anche tanti cereali, forse più grano che non legumi, noi da noi non mangiavamo tanti legumi, però il maiale o le cose più ricche erano riservate sempre al giorno della festa, i tortellini si mangiavano a Natale e a Pasqua forse, certo. Non era tutti i giorni, quindi in realtà è vero che la nostra tradizione è pesante, ma perché abbiamo un clima pesante e abbiamo un territorio in cui c'era freddo, era ostico, era molto difficile passare l'inverno. Però in realtà abbiamo delle cose anche piuttosto salutari.
Bene, allora Chiara, grazie. Alimentazione sostenibile, dieta mediterranea, scelta vegetale, la puntata di oggi. Noi ci ritroviamo per la prossima puntata di Zona Salute. Parleremo di un tema molto interessante, la dieta della menopausa. Cosa cambia, quali errori evitare e quali nutrienti privilegiare. Io vi do l'appuntamento in replica sabato prossimo alle ore 11 qui su Linea Radio. Ci trovate anche su Spotify. Robby, grazie per essere stata qui con noi.
Grazie a voi.
Grazie e alla prossima. Ciao.